No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
C'aveva la faccia onesta. Piangeva perché doveva andare in Australia. Lo sai chi è quello? È coso, Bertarelli Franco, detto Venticello. Lo chiamano Venticello perché scureggia sempre, è di pelle corta, basta che chiude l'occhio.
Allora, che intarcio questa sera, Hollywood Party, aspirato ovviamente, perché ci hanno detto che bisogna...
Alla GR3, sì.
Alla GR3, naturalmente ringraziamo molti i colleghi del GR3 che ogni volta lanciano la nostra trasmissione. Steve Della Casa e Enrico Magrelli vi fanno compagnia questa settimana. Come avete capito dall'intarcio, questa sera mescoleremo i toni, i livelli di discorso, la voce, il doppiatore, il famoso Thomas Milian, Ferruccio Amendola, faceva riferimento a Bombolo, e nella trasmissione di oggi parleremo anche di questo attore, di questo caratterista. Consigliamo a quelli che si così possono essere disturbati da un linguaggio colorito, così possono spegnere la radio naturalmente, oppure tenere i bambini lontani. Però prima di questo abbiamo due presenze molto, molto importanti. Forse credo che qualcuno è già al telefono, almeno così mi pare di aver capito, vero?
Dovrebbe già esserci al
telefono amico.
Gianluigi Rondi, benvenuto a Hollywood Party.
Eccomi, ciao, eccomi. Gianluigi, ciao, ciao, ciao. Ciao.
Allora, Steve Enrico Magrelli, sono qui per salutarti e per ricordare insieme a te che Vita, Cinema e Passione è il titolo del documentario che sarà presentato domani sera alle 20 a Roma al Cinema Barberini, un documentario diretto da Giorgio Treves che parla proprio di Gianluigi Rondi. Allora, sei pronto per la grand soirée?
Ma io spero che non sia una grand soirée.
E cosa dovrebbe essere, una piccola soirée?
Preferisco le cose tranquille. E poi questo fatto di averle coinciso la programmazione con il mio compleanno, sbandierato un po' anche sugli inviti, mi ha fatto pensare a Zavattini quando io gli organizzai una grande festa per i suoi 80 anni. Lui aderì e venne molto gentilmente. Quando gli porsi il microfono, lui disse: però non è affatto un merito avere 80 anni. E io potrei dire la stessa cosa a Treves e a tutti gli amici che mi hanno voluto organizzare questo film e domani questa serata.
Sarà una serata, secondo me sarà una gran soirée, caro Gianluigi, anche perché noi siamo un po' parte in causa, perché una parte del documentario è ambientata proprio negli studi di Hollywood Party, dove tu sei sempre ospite gradito a tutti noi e soprattutto agli ascoltatori, perché la lucidità e la passione con la quale parli di cinema, proprio per ricalcare il titolo del documentario di Treves, sono note a tutti. Allora Gianluigi, ci vedremo domani sera, credo.
Certo,
no, sicuramente.
Anche però ci vediamo anche sullo schermo, perché la tua presenza mi è stata di un'estrema utilità, perché io dicevo a Treves: ma io come faccio a raccontare di me se non c'è qualcuno che mi chiede? Lui non mi disse nulla. Quando cominciamo le riprese sentì la tua voce che mi domandava come se fosse Hollywood Party, e questo mi ha molto tranquillizzato, e ufficialmente, pubblicamente voglio dirti grazie.
Grazie Gianluigi.
Ciao Gianluigi,
siamo
buona serata,
ringraziamo
per domani.
Te. Ciao,
ciao, ciao, a presto. Ciao, 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 a presto.
Allora diamo rapidamente i riferimenti.
Sì, i nostri riferimenti.
335 5634 296, numero degli SMS, è già arrivato un SMS di Giuseppe da Asti: da buon ascoltatore, dopo i consigli di Tornatore stamattina ho fatto vedere la scuola ai tempi moderni. Hai fatto bene, caro Giuseppe. Ma gli altri messaggi li leggeremo dopo. Abbiamo un sito ricco di materiali di cinema alla radio, c'è anche dei materiali extra, tipo tutto il podcast scaricabile dell'intervista a Ken Loach avvenuta qualche giorno fa, una bellissima intervista che fecero Dario Zonta, Alberto Crespi. E poi ricordatevi che se diventate nostri amici su Facebook siamo entusiasti, e se ci seguite su Twitter ancora di più.
E poi tra l'altro possono anche seguirci andando sul sito di Radio 3 in webcam, ma soprattutto per vedere i nostri ospiti questa sera. No, tra poco entrerà un importantissimo regista e noi siamo molto felici di accoglierlo, però ammetto che è bravissimo a individuare i quiz. Noi prima proponiamo il quiz, altrimenti lui svela il titolo e siamo rovinati, certo. Secondo me, Steve. Il numero di telefono qual è, Steve?
800 050 333.
Sono curioso di... è stato congegnato da te. E il primo indizio qual è?
In questo film il protagonista suona come una chitarra la sua cravatta. E allora benvenuto intanto a Moshe Marwalbaf.
Buonasera, benvenuto. E salutiamo anche l'autore del libro, ne parleremo poi più tardi, dedicato a Bombolo, che ha questo titolo curioso, no? E poi cominciatti a fa l'attore, non so se l'ho detto bene, Ezio.
Benissimo.
Va bene, Ezio Cardarelli, benissimo. E poi ne parleremo. E poi salutiamo anche Francesca Romana Petrecca, ci hanno detto, è giusto, meno male, no? Perché con i nomi siamo con le penne e tutto il resto, che ci aiuterà per rendere più fluida la nostra conversazione. E c'è anche la sceneggiatrice del film, che si chiama The President, che è anche la moglie di Mark Marwalbaf, che... Come si chiama però la signora?
Perché... Marzia Meshkini.
No, così non abbiamo sentito nulla. Adesso solo...
Marzia Meshkini.
Benvenuta anche alla signora, naturalmente. E con noi abbiamo questi ospiti così graditi perché proprio questa sera l'ultimo film di Mark Marwalbaf, che si chiama The President, apre la 18ª edizione del Terzo Millennio Film Fest, che si svolge a Roma, alla Sala Trevi. L'ingresso è gratuito fino a... Diretto da Marina Sanna. Si può andare senza biglietto, naturalmente. Sì. E poi quando i posti sono esauriti, naturalmente si resta fuori.
E questa sera, tra l'altro, ci sarà Alberto Barbera, il direttore del Festival di Venezia, che presenta il film The President.
E il tema di quest'anno, il tema scelto del Terzo Millennio quest'anno, è Frontiere, cercando un'immagine tra due mondi. Giustamente Steve diceva che è diretto da Marina Sanna, ricordiamo anche che collabora alla direzione Gianluca Arnone. The President apre la rassegna, poi ci sono tanti film, domani dovremo avere, e siamo sicuri di averla, però non l'anticipiamo, proprio perché nel momento in cui anticipiamo poi qualcosa magari va in un'altra direzione, un'altra regista che accompagna un suo film, ma ci sono film di oggi, ma ci sono anche film del passato, ci sarà la possibilità di rivedere un magnifico film restaurato di Marco Ferreri, che è L'Udienza, così come c'è La giornata balorda di Mauro Bolognini. Poi ci sono incontri, c'è un documentario che ci incuriosisce molto, che vede poi coinvolto anche un nostro amico, che è Dario Viganò, e che è un documentario sull'archivio segreto Vaticano, un viaggio nella storia diretto da Lucas Duran. Ma veniamo a The President. Oggi abbiamo letto molte interviste, il film è stato presentato a Venezia ed è la storia, però non vi racconteremo naturalmente tutta la storia, è la storia di un nonno dittatore e di un bambino. E giustamente Mark Marwalbaf insisteva dicendo è una favola, però una favola piena di riferimenti alla realtà, piena di riferimenti al mondo complesso, un mondo in guerra. In realtà c'è una guerra, no? Che non ha più la forma della prima e della seconda guerra mondiale. E quindi il rapporto proprio fra questa favola, Mark Marwalbaf, e la realtà, la storia. Appunto, volevamo chiederti di approfondire un po' questa riflessione.
The relationship between reality and your story.
Actually, I try to summarize many revolution in one example story.
E cerco di sommarizzare tante rivoluzioni in una storia che deve fare da esempio.
You can see in the film President many revolution like Libya, Egypt, Syria, Tunis, Iran before revolution, Iran 5 years ago, Ukraine, I don't know, many other revolution and dictatorship that happened.
E nel film The President si possono vedere riferimenti a tanti paesi come la Libia, l'Egitto, la Siria di 5 anni fa, la Siria di adesso, e l'Ucraina, insomma tanti paesi, tante sfaccettature.
You know, it is the same problem that repeat itself always.
È lo stesso problema che si ripete ogni volta.
Actually, the film is about dictatorship and revolution.
Il film è sulla dittatura, ma anche sulla rivoluzione.
And it is about violence way of dictatorship and violence way of revolution.
Riguarda la violenza in generale sia della dittatura che della rivoluzione.
And the result of both, as you see in this film, is tragic.
E il risultato di entrambe, da come possiamo vedere da questo film, è tragico.
Ayşe, sen prenses olmaya kararını verdin mi? Sıva! 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 Üşüdün mü oğlum?
E questo è appunto un brano di The President, il film di Moshe Marbalbaf del quale stiamo parlando oggi, Hollywood Party, che sarà presentato questa sera, inaugurare il terzo Millennium Film Festival, dopodiché uscirà nelle sale. Io, quando abbiamo presentato i nostri ospiti, ovviamente abbiamo appreso che la moglie di Moshe Marbalbaf è anche la sceneggiatrice del film. La famiglia Marbalbaf è una famiglia molto cinematografica, no? Perché c'è anche Samir, insomma ci sono varie persone della famiglia che si occupano di cinema. Ci piacerebbe sapere com'è il vostro ménage cinematografico familiare.
Yes, actually Marzia, my wife, is a film director. She has two films in Venice Film Festival, yes. The Day I Became a Woman and a Stray Dog.
E mia moglie Marzi ha già presentato due film al Festival di Venezia, Il giorno che diventai una donna e Cani randaggi.
And in many films we work together. For example, in my last film, The President, she was co-scriptwriter, and for the short film that I'm already make in UK, she's also co-scriptwriter.
E lavoriamo insieme in varie occasioni, abbiamo collaborato in The President e adesso stiamo collaborando insieme anche per il nostro prossimo corto in Inghilterra.
And also sometimes when my daughter make film, she is her assistant. Sometimes my daughter is her assistant. It is, you know, the job that we change and we work together.
Sì, spesso ci scambiamo di ruoli, qualche volta è mia moglie che dirige, mia figlia che fa l'assistente, qualche volta è il contrario.
E questo volevo coinvolgere anche la signora. Questo significa una grande armonia però, no? Perché spesso quando si scrive un copione ci si confronta, si discute, a volte anche si litiga, no? Per mettere a fuoco una storia, per descrivere dei personaggi. Che cosa accade nella loro dinamica di lavoro?
Actually, he's my teacher. He was learning us cinema, so we teach cinema. We learn cinema from him. So it's a great working. It's a good job when we are working together. Sometimes we argue about some very special issue, but at least the one who is the main one decide about whatever we talk.
E lavoriamo spesso insieme, ma lui più che altro è il mio maestro, mi ha insegnato molte cose sul cinema. Certo, qualche volta si litiga, ma dipendentemente dalla situazione, chi comanda decide le cose più importanti.
Io vorrei tornare al film The President. Prima Moshe Marbalbaf ci ha detto che è una favola. È una favola ambientata in un paese immaginario, proprio anche a sottolineare questo aspetto. Questa favola prende l'avvio da un fatto piuttosto curioso, cioè il nonno dittatore vuole dimostrare di poter spegnere le luci in tutta la città e questo innesca quello che succede. Ma in tutta la fuga successiva in cui lui deve travestirsi, e così pure il nipote, lo protegge, cioè diventa un dittatore sanguinario ma anche un nonno amorevole, perché cerca di evitare che il nipote viva tutti i problemi che ci sono e anche la crudezza. In questo ricorda un po' il figlio di Benigni in La vita è bella.
Benigni's film, his son in Beautiful.
Actually, in this film, the boy grandson has three different roles.
In questo film, il ragazzo ha tre diversi ruoli.
First, as in real, he is his grandson.
In realtà è il nipote.
But has more meaning. It is future of this nation as well.
Ma ha più significato di questo perché è anche il futuro della nazione.
Also he is the president childhood memory, because when he was in his innocence time.
E rappresenta anche le memorie del i ricordi del nonno quando era più innocente, insomma.
Without this boy we couldn't show the president was human being also.
Senza questo bambino sarebbe stato impossibile mostrare il lato umano del presidente.
Actually this idea that president should have grandson came from Marzia to the script.
E questa idea che il presidente dovesse avere un nipote viene da mia moglie Marzia.
Ascoltiamo un'altra scena proprio da The President. Allora, questo era un altro momento di The President. Questa sera, per chi fosse a Roma, il festival si apre alle 20:45, quindi c'è la possibilità di vedere il film e di incontrare i nostri ospiti in questo momento. Prima Mac Malbaff citava proprio questi due poli, no? La dittatura e la rivoluzione, che hanno connotazioni, se non ho capito male quello che diceva prima, violente entrambe. Lei è stato nella sua vita, oltre che un regista molto importante, ha fatto anche un'intensa attività politica. E quindi le volevo chiedere se secondo lei proprio queste due polarità, dittatura e rivoluzione, come potrebbero evolvere, se c'è una terza via fra queste due forze opposte.
Actually, when I was 17 years old, I was in politic prison for about 5 years.
Quando avevo 17 anni ero prigioniero politico per più o meno 5 anni.
And on those days, both sides used the violence.
E in quei giorni entrambi le parti, entrambi i poli hanno usato violenza.
I got big torture while I was in prison. It's all in my body. I have a lot of sin of torture still.
Sono stato torturato mentre ero in prigione e ancora porto i segni sul mio corpo.
And there is one character in this film that the prisoner got tortured on the back of president, like his guiltiness.
E nel film c'è una scena in cui il prigioniero viene torturato sulla schiena del presidente, come proprio se stesse reggendo il suo peso.
I think this kind of violence arrive in both sides because of the first nature of the human being.
Questo tipo di violenza viene da entrambi i lati proprio per la natura dell'essere umano.
As you see everywhere, human beings are not so kind with others.
Ovunque gli esseri umani non sono molto gentili con se stessi.
Human beings need education and more culture to become in the non-violence way.
a noi esseri umani serve più educazione e più cultura per diventare una specie non violenta.
That's why we have only two big examples, Gandhi and Mandela.
Ed è per questo che abbiamo solo due grandi esempi, Gandhi e Mandela.
But we need more.
Ma ce ne servono di più.
Okay. In Iran still violence has power.
In Iran la violenza è ancora al potere.
In each day is minimum one person, two person hanging in the prison.
Ogni giorno si impiccano almeno una o due persone nelle prigioni.
Under the name of God.
Per il nome di Dio.
I think as you have new pope and it is very good, the Islam and Jewish needs new pop of themselves, new voice of non-violence.
Come noi abbiamo un nuovo papa, anche all'Islam e, e alla comunità ebrea servirebbe un nuovo leader più simile al nostro per portare la pace.
To give the message of peace and culture to the human being activity.
Per portare il messaggio di pace e cultura nelle attività umane.
And we need Mandela and Gandhi in cinema as well.
E ci servono Gandhi e Mandela nei cinema anche.
You know, the last sentence is the Indian culture needs Gandhi in Bollywood cinema as well.
La cultura indiana ha bisogno di Gandhi nel cinema di Bollywood.
Mi sembra veramente una suggestione bellissima. Ringraziamo molto i nostri ospiti, li liberiamo anche perché da qui raggiungeranno la sala Trevi. Vi ricordiamo la 18ª edizione del Terzo Millennio Film Fest, che comincia proprio questa sera e apre proprio con l'ultimo film di Mac Malbaffo, The President. Grazie di essere stati con noi. Adesso noi mandiamo in onda un altro frammento di un suo film in italiano che è stato molto amato in Italia, ma non solo in Italia, che è Viaggio a Kandahar.
Silenzio! Silenzio! Che cos'è un Kalashnikov?
Il Kalashnikov è un'arma calda a fuoco continuo che, grazie all'azione della polvere da sparo e di vari meccanismi, svolge il suo lavoro automaticamente, rende vani gli obiettivi dei malvagi ed elimina i malvagi dalla società.
Da capo.
Il Kalashnikov è un'arma calda a fuoco continuo che, grazie all'azione della polvere da sparo e di vari meccanismi, svolge il suo lavoro automaticamente, rende vani gli obiettivi dei malvagi ed elimina i malvagi dalla società, rende vani gli obiettivi dei miscredenti e punisce i miscredenti dando loro la morte.
Riprendete. Silenzio, silenzio! Perché tu non ti inchini?
Ho mal di schiena.
Leggi il Santo Corano. No, no, leggi tu. Sentito? Così si legge, prova. No, no, non sei capace. Perché non sei capace?
Allora, da Viaggio a Kandahar di Mac Malbaffo, secondo indizio del quiz, 800-050-333.
Allora, il primo indizio era che in questo film il protagonista suona come una chitarra la sua cravatta. Ecco il secondo indizio. In questo film il comico è il fattorino di un albergo.
Vi presento la mia fidanzata, Bocconotti Cinzia. Ci dobbiamo sposare e so contento se ci facessimo da compare da me.
Sì, certo, ma quando è che vi sposate?
Beh, ancora devo mettere le cose a posto. Devo riempire il libretto dell'empasi. Ci mancano pareti e marchette.
Beh, a quello ci pensa lei.
Comincia un altro match. Scusate.
Mangi due te da retta a quel dirigente, capito? Quella è una brava ragazza. Solo che un po' alla mano. Lavora pure. Venne i glini e i macchinetti. Venne tutto.
È bravissima. È così brava a fare la mignotta che manco te ne accorgi.
Beh, questa autopresentazione di Bombolo in Delitto sull'autostrada, un film di Bruno Corbucci con Thomas Milian, uno degli ultimi della grande serie di questa coppia, è la miglior presentazione. Però voglio ancora citare il fatto che il brano di Jethro Tull, l'avete riconosciuto, era Aqualung, è piaciuto molto a vari ascoltatori, a Luciano, a Toti, che non sappiamo se un uomo o una donna, ma è a Francesco. Quindi insomma i Jethro Tull 40 anni dopo piacciono ancora. Allora, Bombolo, Ezio Cardarelli è l'oggetto di questa tua divertente, personale, a volte anche commovente biografia postuma che tu hai realizzato d'accordo con la famiglia, cioè sentono tutti, e quindi anche raccogliendo del materiale personale, dei ricordi, degli aneddoti e così via, che vanno ben oltre il cinema, perché la vita di Bomolo viene raccontata da quando era bambino e andava col carretto a prendere la legna e poi però faceva cattivi incontri, fino a un viaggio di nozze delizioso a Venezia, insomma, che è rimasto memorabile, almeno per me che l'ho letto, anche per Enrico Magrelli, una delle pagine più divertenti del libro. Questo attore è particolare, perché insomma è mancato già da parecchio tempo, ma continua ad avere una popolarità incredibile. Secondo te perché, zio Cardarelli?
Innanzitutto buonasera. È una popolarità che oggi, che c'è sempre stata, sopita, che covava sotto la cenere, oggi è ritornata prepotentemente alla ribalta, sdoganata da Tarantino, sdoganata da Eli Roth, un qualcosa che Tarantino e Eli Roth riconoscono all'Italia come capolavori del cinema italiano, all'epoca non capiti, non apprezzati, oggi riscoperti, come dicevo prima, sdoganati, a tal punto che Eli Roth, durante l'intervista, durante la conferenza stampa al Festival del Cinema di Roma, definisce il film di Nando Cicero, Viva la Foca, un masterpiece, un capolavoro della commedia italiana. Quindi a tutti gli effetti uno sdoganamento definitivo ad opera, non ad opera nostra, ad opera di stranieri, ma che proietta quel cinema tanto vituperato all'epoca, oltre, come dico io, oltre il raccordo anulare, insomma, certo, Bombolo, certo. Bombolo in versione più... in versione internazionale.
Senti, Ezio, proprio quando abbiamo fatto sentire un pezzettino di uno dei tanti film interpretati da Bombolo, stiamo parlando della biografia E poi cominciate a fa l'attore, che è pubblicata ad est dell'Equatore, e qualcuno segnalava il cognome, no? Cioè il cognome ha un'assonanza austriaca. Cosa possiamo rispondere?
Ma io rispondo...
Vabbè, leggete il libro, naturalmente, però...
Io rispondo come ha risposto Bombolo a un'intervista a Pippo Baudo, cioè il residuato de guerra del Cinquecento tedesco. Quella è stata la risposta. Romano doc, ma con un nome austriaco e gli occhi celesti.
Forse un Lanzichenecco, chissà. No?
Sì, un residuato di altre epoche, insomma, che è rimasto a Roma.
Senti, zio Cardarelli, un'altra domanda che arriva ad un ascoltatore qui al 335-5634-296. Pone un problema al quale forse possiamo rispondere insieme. Secondo voi, qual è stata la strana alchimia che ha permesso a un attore del metodo, che usava il metodo dell'Actor Studio, come Thomas Millian, a recitare con un istintivo come Bombolo? È incredibile vedere un feeling tra due attori così diversi. Lo scrive Daniele.
Questa è un'alchimia che nasce dal fatto che, cosa strana nel cinema, non c'era assolutamente la rivalità. Era un'alchimia, nasceva tra un attore titolato che aveva studiato per fare l'attore all'Actor Studios e Bombolo, che arriva al cinema a 44 anni senza aver mai pensato al cinema, non aveva mai avuto il mito del cinema. A un certo punto, per caso, si ritrova a fare cinema e non c'era l'invidia, non c'era il guardarsi, diciamo, di traverso, non c'erano quegli egoismi, no? Che sono degli attori importanti, famosi. Bombolo è rimasto alla storia, diciamo, all'interno dei vari set, perché era l'unico che faceva, non aveva problemi davanti a Thomas Millian, anche quando Thomas era un po' capriccioso da attore, diciamo, in vista. Quindi lui era molto spontaneo, e questa spontaneità, questa sua normalità, questo suo essere, diciamo, lontano dal mondo del cinema, è stato per Thomas Millian una fonte di interesse, fonte di quasi di attrazione, a tal punto che anche fuori dal set loro si sono frequentati e parlavano molto, stavano molto insieme, e era nata un'amicizia solida che è durata nel tempo.
Sto cornuto,
Iacco bastardo! Ti ha fatto male, Venticello?
No, è stato un carcio regolare, li mortacci sua.
Tu hai fatto il passaggio di campo, sì. Io squalifico la squadra.
Tu squalifichi Lugier. E ricordatevi, chi fa male al mio ragazzo, ci sono tanti cassettoni a due finché non diventano dispari. E tu non giocarci con questi brutaloni, tu sei un'anima gentile.
No, sì, sì, io so tutto casa e chiesa e voglio rimanere caste puro senza sposarmi mai.
Come sarebbe a dire senza sposarti mai?
A meno che non trovo l'uomo dei miei sogni.
Ma l'hai già trovato. Sai che facciamo? Ci facciamo trasferire al penitenziario di Porto Azzurro. Ci facciamo fare una bella cella matrimoniale.
Davvero? Una cella matrimoniale? Mm-hmm. Per noi due?
Sì.
Così dopo 25 anni ci paghiamo il mutuo e la cella è nostra?
Sì.
Oddio, che piacere!
Allora, questo sì, ci viene da ridere naturalmente, anche quando oggi pomeriggio vengono scelte le varie... alcune delle scene, appunto c'è questa comicità profonda. Cosa abbiamo ascoltato? Qual è il film?
Noi abbiamo ascoltato Delitto a Porta Romana, dove Venticello, detenuto nel carcere di San Vittore perché è accusato poi ingiustamente di un omicidio, incontra Elio Crovetto, Bartolo Detto il Monzese, e nasce un amore quasi, non quasi, a senso unico, perché Venticello non è che lo condivida molto, insomma, non lo ricambia un granché, quindi è una delle scene più belle, se vogliamo, per certi aspetti molto, molto all'avanguardia. Senti, come secondo me era quel cinema.
Nel libro a un certo punto parli anche della passione calcistica, possiamo definirla così, di Bombolo, che era così, cioè, essendo nato a Roma, legato a Roma, non poteva che essere romanista, ovviamente.
Era tifosissimo della Roma, chiaramente uno dei più grandi tifosi della nazionale quando nel 1982 abbiamo vinto i mondiali. Diciamo che in quei due frangenti, il festeggiamento dello scudetto della Roma e il festeggiamento per i mondiali di calcio, la vittoria ai mondiali di calcio dell'82, diciamo che non dico che ha rischiato la vita, ma quasi, soprattutto durante i festeggiamenti per la vittoria della Roma, a un certo punto è stato costretto a scappare dalla folla che lo inseguiva al grido di Bombolo, Bombolo, Bombolo. Nessuno lo trovava più, tutti che lo cercavano, non c'erano i cellulari. Lui si era rifugiato a casa di alcune persone che avevano aperto il portone, l'avevano fatto entrare. A un certo punto la moglie passa sotto il balcone di questa famiglia che l'aveva ospitato. Lui chiama la moglie e dice: a regì, via su che qui se magna bene.
Chi è il suo avvocato?
E chi ce l'ha l'avvocato? Io mica c'ho i soldi per comprarmi un avvocato.
E allora nominiamo il difensore d'ufficio. Avvocato. Avvocato Garoni. Eh? Lei può assumere la difesa dell'imputato Bertarelli Franco, detto anche Venticello.
Ah, non si preoccupi, signor Presidente, a disposizione. Per la difesa ci sono io, faccio tutto io, stia tranquillo.
Procediamo allora.
Io sono innocente, signor Presidente. Io ero vestito da prete, perché sono cascato dentro una pozzanghera d'acqua e mi sono frascicato tutto. Lì vicino c'era un vestito da prete e me lo son messo.
E ne ha approfittato per truffare un reduce.
Non è vero, glielo dica pure lei, avvocato.
Signor Presidente, l'imputato si dichiara colpevole e si rimette alla gremenza della corte.
Ammazza che avvocato che c'ho.
Perché, lei contesta?
Contesto sì, perché io non ho preso niente, stavo solo contrattando.
Travestito da sacerdote straniero e cercando di farsi dare il resto in denaro contante.
Avvocato, che cosa ne pensa?
Nulla, signor Presidente.
Ammazza quanto parla s'avvocato.
Allora, visti gli articoli?
Un momento, per favore. Mi scusi, signor Presidente, sono il maresciallo Girardi della squadra speciale.
È il sottufficiale che ha proceduto all'arresto dell'accusato.
Allora, il terzo indizio del quiz, 800-050-333.
Allora, vi ricordo i primi due. Il protagonista suona come una chitarra la sua cravatta e poi in questo film il comico è il fattorino di un albergo. Ecco il terzo indizio, quello più chiarificante, almeno nelle nostre intenzioni. In questo film il protagonista va al Ed Sullivan Show. Questa musica altisonante è la colonna sonora che John Williams aveva composto per Jurassic Park. Credo che il riassunto della capacità di Bombolo di piacere ancora oggi ce lo fornisca Nadia qui al 335-5634-296. Dice, beh, la fidanzata mignotta dei film di prima non è tanto fine, però fa ridere, e questa è la verità. Ezio Cardarelli, nel film si racconta poi anche del bagaglino, di quanto il bagaglino sia stato importante per Bombolo, ma soprattutto si racconta quanto il cibo era importante. Adesso tu citavi questo episodio dei mondiali, insomma, ma casa sua era una specie di porto di mare per chi voleva mangiare qualcosa e mangiarla bene nel senso popolare del termine, no? Il cibo era fondamentale per Bombolo.
Il cibo per Bombolo era fondamentale in un'ottica di convivialità. Innanzitutto Bombolo non era un gran mangione, sembra strano, ma è così. Per lui il cibo era un qualcosa che stava a tavola e che comunque teneva insieme le persone. Lui voleva sapere tutto della giornata davanti al cibo. Lui si faceva fare il resoconto dalla famiglia, dei figli, come era andata la giornata. Era, diciamo, un collante. Per lui il cibo era la convivialità, era lo stare insieme. Per lui, che era stato un bambino senza la famiglia, perché la madre di Bombolo muore di parto, lui rimane da solo con gli altri fratelli piccoli, con il padre. Poi intorno ai 20 anni Bombolo perde il padre, quindi lui non ha mai avuto una famiglia di riferimento. Quindi per lui la famiglia, lo stare insieme, il cibo era un insieme di cose che rappresentavano quel mondo che purtroppo lui non aveva avuto né da bambino né da adolescente.
Ezio Cardarelli, qual è il tuo film preferito? Ne ha fatti tanti, Bombolo, no?
Ce n'è più di qualcuno. Io sono innamorato di Viva la Foga, di Nando Cicero. Io sono innamorato di Viva la Foga. Qualche anno fa l'ho definito un capolavoro. In alcune scene del film sembra De Chirico, un quadro di De Chirico. Tutti mi guardavano male. Oggi, se tu dici Viva la Foga, tutti l'hanno visto. All'epoca è riguardato come dall'alto verso il basso, perché era un film di serie B, trash. Oggi no. Oggi, ripeto, come diceva Lirotta, è un masterpiece, un qualcosa di tremendamente bello e geniale, perché Nando Cicero, fondamentalmente, io lo considero un genio.
Nando Cicero, un assistente anche di Rosi.
Dottore? È arrivato questo pacchettino a contrassegno. Viene da Hong Kong.
Bene, lo stavo aspettando. Va a vedere la malati, va. Tanto tempo che l'aspettavo. La pillola miracolosa della potenza maschile. Ammazza sti cinesi che so. Proviamo un po'. Ammazza i bestie che... E mo per farlo tornare normale, come si fa? Basta un fischio. E mo passiamo alla pratica. Andreina, Andreuccia, che pio de spappola. Ammazza sti cinesi, al dubito le sole ci stanno, mezzo milione. Andreina, Andreuccia, vieni un po' qua, che mo ce penso io.
Mi ha chiamato?
Guarda un po' là sotto, guarda un po' là sotto. Ma chi ti ha dato il permesso da fischiare? Va a chiamare l'ammalato, va! C2, mezzo milione ben costato.
Allora, ascoltando questo frammento di Viva la Foca, Ezio Cardarelli stava ridendo. Quante volte l'hai visto?
Ma
non l'hai contate
no,
più?
No, 100 no, ma oltre le 90 volte sì, assolutamente.
Sei vicino ai 100 proprio sei.
Dottor Patacchiola è uno dei personaggi riusciti.
No, tra l'altro appunto qualcuno ovviamente, questo ci piace, no? Cioè, dice, non l'ho mai visto e me ne vanto, no? Questo ma è giusto. Poi Francesco invece dice... Che forte e così via, insomma, ecco.
Molti messaggi, sì.
Molti messaggi.
Franco Lechner Bombolo, protagonista di E poi cominciatti a fa l'attore di Ezio Cardarelli con prefazione di Marco Giusti, edito da Ad Est dell'Equatore, che è appunto la casa editrice.
Grazie
di
Ezio, sei stato con noi, abbiamo credo una vincitrice o un vincitore.
Chi sei, vincitore o vincitrice?
Eccomi qua.
Intanto sono la vincitrice. E allora, come ti chiami?
Giuditta.
E chiami da?
Vicenza, provincia.
Qual è il titolo del film che hai indovinato?
Jerry
8 e 3 quarti di Jerry Lewis. Lui suona la cravatta come una chitarra, fa il fattorino in un albergo ma viene promosso attore e lo mandano anche all'Ed Sullivan Show, scusa. Ciao, grazie.
Ciao, stai bene. Buonasera. Allora, Totti è Salvatore, abbiamo scoperto.
Totti è un mascolo.
Lo salutiamo, è mascolo, stesso.
Allora, Francesca Levi, Maddalena Nisci, Giovanni Insardi, Alessandro Boschi, Riccardo Morese, Erika Favaro hanno fatto una trasmissione a cui hanno partecipato Moshen Marmalbaf, sua moglie di cui mi sono già scordato
no,
il nome.
No, non l'abbiamo segnato.
C'era Francesca Romana Petrecca che ha tradotto, c'era Ezio Cardarelli che ci ha parlato di Bombolo, ciao Ezio. C'era Enrico Magrelli veramente in gran forma.
E c'era anche Stile della Casa, splendente come sempre.
Poi adesso sono pronto per ascoltarmi Nuovi Contadini, il radiodocumentario che Tre Soldi ci propone, che non mi perderei per tutto l'oro del mondo.